redigio.it e la storia continua. Radio Fornace del lunedì 22 aprile 2024. La settimana è la 17, il giorno 113. Da alcuni podcast antichi potremmo ascoltare su Busto Arsizio e il Re Magi, la quinta puntata, e sempre di Busto Arsizio, San Biagio, la nona puntata. Poi i toponimi di Travedona e Monate che stanno per terminare, e due personaggi milanesi che ci parlano dei fatti milanesi dal 1945 al 1960, in dialetto, e dei Galli Cilis Alpini e della chiesa di San Satiro a Milano. Buon ascolto. I toponimi di Travedona Monate. Numero 67. Il Selvetto. In dialetto Selvette è la zona a sud del Runc, a ovest del paese di Travedona, sul confine di Monate. Il termine Selv, come indica una zona di boschi, è frequentissimo nella toponomastica. La Socche. È un piccolo balzo di terreno che sovrasta il Reutari, a sud della zona boschiva del Busc e del Busc Gros. In dialetto Soca designa la gonna, ma non crediamo essere questa l'origine del nome. Per trovare un'etimologia più plausibile possiamo considerare la voce dialettale Zoca, che ha vari significati, tra i quali buco scavato per contenere acqua a scopo domestico del 1185, oppure la voce dialettale soc, ceppo o ciocco, a indicare forse un cumulo di ceppi di legno, il soc. Strecciolo è una strada stretta, detta in dialetto strecce, che si dipana dal centro del paese. Un tempo era più lunga e portava fuori dal centro, ora invece è tagliata e designa un tratto non più lungo di 30 metri. Taia Grande è una località nota anche come Taian Metz. Prende il nome da una strada che divide in due parti l'antica zona boschiva del paese, segnando l'arbitrario confine tra il paese e la campagna di Travedona. Turasce è una piccola lingua di terra che si estende latitudinalmente in località Monate, a sud del Loc, poco distante dalle sponde del lago di Monate. Il Vallone, in dialetto noto come Valun. Il sito è a nord del Chiosetto ed è caratterizzato da un leggero pendio che va restringendosi verso la strada provinciale che segna l'ingresso di Monate. Il Vigneux è una piccola area un tempo coltivata, limitrofa al Pesè e al confine in Travedona Monate. Il Vigneuvelle è nella località di Travedona a ridosso del Selvascete, a nord del Laghetto, un tempo utilizzata per la coltivazione dell'uva. Da pochi anni quest'area è stata ripresa in mano dalla Proloco cittadina e riutilizzata per produrre il vino di Travedona, proposto spesso nella ristorazione locale ed esportato anche all'estero. Il nome dell'area dovrebbe essere con tutta probabilità un composto di vigna e novella. Il Zavate, in dialetto Shavata, designa il ciabattino. Il toponimo prende il nome di un possibile artigiano che ivi lì vi lavorava o un soprannome di qualcuno che così poteva essere scherzosamente. Due personaggi milanesi, fra un loro discorso, ci raccontano infatti dal 1945 al 1960 nel loro parlare tradizionale. Un bel quadro, il tuo, ma effettivamente il Rubbe inenisci anche i Didinche, anzi, da quando che non capì la leva militare obbligatoria, e anche i soldati in per la maggior parte di meridionali. Spero anche almeno quei che restano, chi è seguito a fa quel che hanno fa i loro parenti di un tempo, che in diventa di milanese anche loro. Ma fammi sapere un po' meglio quel che è successo in sti 50 anni. Tanti robe cambiate allora, ma la sostanza è quella. Comunque, per restare a quegli anni e a quel che abbiamo già modi, ha poi aggiunto a quei costi altri. Per cominciare, nel 51, che cambia il sindaco Ferrari, un socialista anche lui, ma del PSDI, quel democratico che si era dividito dal PSI, che appoggiava i comunisti. E sì, se può dire che la continuava la tradizione dei nostri governanti e dei socialisti, ma sempre con la voglia di essere lontano dai partiti dominanti, che a Milano mai riuscì a comandare. E di su questo, i fatti di questa desena, che forse più sede tutti hanno cambiato la nostra vita, sta la televisione, che in Italia è arrivata nel 54, e i supermercati, quali anni dopo. Tu c'è lui, Ganavi, protagonista della nostra città. La TV con la nuova sede della RAI in Corso Sempione, che le diventa col suo teatro dentro alla fiera e il sito più famoso d'Italia, con la trasmissione Lascia ora doppia, che al giovedì la teneva quasi tutti davanti al televisore la maggior parte, però minga in casa sua. Il televisore costava caro, era anche una roba da sciuri, ma in di bar o financa in di cinematografi, che se denò al giovedì sera che andava nessuno. Anche ai supermercati in Italia andassero a Milano. Conti prim del vin del 56-57, anche se un paradan prima veniva sta del vin che però le subito fallì, perché troppa gente la credeva che il self-service voleva di catare su la roba in te per loro, ma senza pagarla. Tutta roba che in America la ghiera già mo da 20 anni, ma che chi in denun lavoreva di il massimo della modernità. I Galli Cisalpini è l'ultima puntata delle 5. Gli storici non concordano sul luogo natio dei boi. L'etnia potrebbe essersi formata in Gabbia, oppure in Gallia, oppure in Germania. Ciò non è certo, tuttavia, che numerosi toponimi ancora oggi conservano il nome dei Galli Boi, la Boemia dal latino Boi, che ne è un chiaro esempio, ma anche la Baviera e persino la città di Bologna, presenti in Europa fin dal VI secolo avanti Cristo, i Boemi. Così come molte altre popolazioni celtiche, prevalentemente tra il V e il IV secolo, e stanziarono nella Valle Padana. Condannò forse la città di Lodi e occuparono la città etrusca di Felsina, l'odierna Bologna, che divenne in seguito Bononia presso i Romani. Però mi ricordo il loro nome. E secondo Polibio, i Boys sarebbero arrivati in città dopo che ad Este, un ricco commerciante di Felsina, richiese il loro aiuto per risolvere una disputa con i suoi cittadini. I Boi, ammaliati dai doni che avevano ricevuto, si sarebbero stabiliti lì per continuarne a goderne. In Italia, il territorio dei Boi si stendeva in Emilia-Romagna fino al fiume Montone, oltre al quale abitavano nei vicini Galli Senoni. Infine, nel 189 a.C., soggiogati dai Romani e poi se ne andarono dall'Italia, migrando a Oriente verso il Danubio e in Boemia, dove restarono indipendenti fino al primo secolo a.C. In parte vennero dunque assoggettati e si dispersero. Altrettanto importante fra le civiltà celtiche dell'Italia fu quella dei Galli Senoni, giunti attraverso le Alpi nel 400 a.C., come si racconta. Attraversarono la pianura padana e sulle coste orientali dell'Italia, in Emilia-Romagna, proprio vicino al territorio dei Boi, e in mezzo ai fiumi, e provenienti indubbiamente dalla Gallia, alcuni loro rami parteciparono alle scorrerie dei Balcani operate dai Celtici tra il III e il IV secolo a.C. Fondarono la città di Senigallia, la moderna Senigallia, rendendola la propria capitale, ed effettuarono delle grandi scorrerie sia in Toscana che in Magna Grecia, tanto che furono assoldati dai Siracusani come mercenari per combattere contro i cartaginesi in Sicilia. Come gran parte dei loro fratelli gallici, i Senoni erano un popolo dedito alla guerra di ventura e al saccheggio, ma si dedicavano anche al commercio dell'artigianato con i vicini piceni. Con la colonia siracusana di Ancona e con gran parte dei popoli italici, delle più frequenti colonie greche nel meridione, tra cui Taranto. Sono conosciuti storicamente soprattutto per essere stati i primi ad aver espugnato la città di Roma. Nel 391 a.C. c'è un Brenno che invase l'Etruria e cinse d'assedio la città di Chiusi. Gli abitanti, disperati, chiesero aiuto a Roma, la quale intervenne. Ma nel 390 a.C. i Romani non conoscevano ancora lo schieramento manipolare e vennero sconfitti nella battaglia del fiume Alia e la città stessa venne brutalmente saccheggiata. In Campidoglio, tuttavia, resistette e venne posto sotto assedio. Poi, dunque, nominato dittatore Marco Furio Camillo, che però non venne investito dalla carica affinché il messaggero Ponzio Comino non giunse a Roma dalla città, da poco sottomessa a Diveio, spezzando così l'asse. Poiché la città era stremata dalla fame, il Senato decise di effettuare un accordo con i Galli. Brenno accettò il patto che i Romani avessero consegnato 1.000 libbre d'oro e il ramo occidentale dei Senoni, quelli stanziati in Gallia, sopravvissero fino alle conquiste di Cesare. Poi il mitico popolo di Brenno, che fece tremare Roma, scomparve per sempre nella storia. E con i Senoni concludiamo questo atlante dei Galli Cisalpini. La chiesa di San Satiro in Milano. D'ordine di Ludovico il Moro, costrutta non sappiamo da chi, sul cadere del secolo XV. Il disegno però è bramantesco e difatti il ricchissimo ottagono della sagrestia è di Bramante, con i bassi rilievi del Caradoso. Veda il lettore o l'ascoltatore in questa mirabile prospettiva del coro il secondo passo fatto in Milano, dall'architettura per giungere al moderno in Sant'Eustorgio, ed è il primo. A questa eleganza fu ridotta la chiesa del 1817. Il Pinzagalli disegnò l'altare maggiore e il Rusca scolpì le statue. Strazza fuse i bronzi. Il professor Comerio vi rappresentò sul muro, con l'eleganza e la severità del suo bel disegnare, quel miracolo da cui la pietà dei fedeli fu spinta a erigere questo tempio. Nella sagrestia, dove i sacerdoti si parano, vi sono tre tavole antiche del Nolfo da Monza, secondo Lanzi, San Giovanni, Santa Lucia, Santa Polonia. E nel locale di mezzo vi sono alcuni dipinti procaccineschi. Nel braccio a sinistra, l'altar maggiore, vi è nella chiesa antica la deposizione di molte statue, e pregiato il lavoro del Caradoso. Questa chiesa, dopo l'ultimo restauro, riesce una delle più eleganti della città. E la chiesa di San Sebastiano a Milano. Nell'epoca dolorosa in cui Milano era afflitta da peste, e siamo nel 1576, per voto fatto dalla città venne eretta questa chiesa in onore di San Sebastiano, e il celebre Pellegrini ne concepì il disegno di forma circolare e riuscì in una delle più belle che veggonsi in Milano. Magnifica è la parte esterna, ornata da lesene binate d'ordine dorico, con cornice elegantemente lavorata. L'ordine ionico si vede superiormente all'attico, praticabile. Tre porte, una maggiore ornata con colonne e due laterali più semplici, danno ingresso all'interno, il quale corrisponde alla bellezza esterna per la sua semplicità ed eleganza. Un ordine di lesene disposte in un giro divide le cappelle arcuate. Il coro è di figura ottagona con cupola circolare. Nell'altare a sinistra si ammira una pittura stimabile del martirio di San Sebastiano e si crede anche, dall'Anzi, opera di Bramante. L'altare di marmo in cui fu collocato il crocifisso è disegno del professor Levati. Nel secondo, a diritta, Stefano Danedi, detto in Montalto, scolaro del Morazzone, ed espresse l'Annunziata, e nel semicircolo dipinse la strage degli innocenti. Redigio.it e la storia continua.